Buona serata a tutti.
Grazie, allora io comincerei così. Non così perché non vale, ma così. Ecco, mi piace incominciare con questa canzone del Piave perché ci mette ci introduce in atmosfera, indubbiamente, perché io racconto la storia di un uomo molto semplice, di un contadino del mio paese che si chiamava Gabriele Perrino, che fu chiamato alla guerra nel 1915 e ce l'ha raccontata attraverso oltre 364 lettere sue, per tutta la durata della guerra. Chi era Gabriele Perrino? Era questo signore che parte per la guerra il 13 maggio del 1915. Era della classe 1879, quindi aveva 36 anni. Era molto anziano per quel tempo. Era sposato con Maria, quella che lui chiama Marietta, e aveva due figlie, Maria e Agnesina la più grande, e Maria, di 9 e 7 anni. Aveva già fatto il servizio militare di leva nel 1900, era un alpino del secondo reggimento alpini, battaglione Vinadio. Era stato richiamato tre volte, tra il 1900 e il 1913. E poi gli arriva la cartolina, che mai più pensava potesse arrivare, ed è costretto a partire, come tutti. Resterà sotto le armi fino al 31 dicembre 1918, quindi si fa tutta la guerra, a quasi 40 anni quando viene congedato. 45 mesi in guerra, in trincea, al fronte, sul grappa. Ritornerà, per sua fortuna e anche nostra, e in questi 45 mesi di guerra lui scrive tantissimo, alla seconda elementare innanzitutto. È un contadino e alla seconda elementare come quasi tutti i suoi coetanei. Scrive 364 lettere, alle quali si aggiungono altre 40 lettere che sono della moglie, dei genitori, delle figlie, del fratello, di amici, un totale di 404 lettere che sono uscite fuori da due o tre scatole diverse su tre soffitte diverse, perché queste lettere la moglie le aveva distribuite alle figlie e alle nipoti. E più di 20 anni fa, con Gian Mario Ricciardi, forse l'avete sentito nominare Ricciardi, è stato caporedattore della RAI fino all'anno scorso, è il mio vicino di casa, più di 20 anni fa scrivemmo un libro sulla storia del nostro paese, sul Novecento a Sommariva Perno, e in quell'occasione vennero fuori 300 e qualche lettera di questo soldato. Una nostra amica comune diceva: ma io ho delle lettere di mio nonno, se servono. Allora io le ho prese, già allora avevo schedato alcune di queste lettere e le avevo usate per il libro. Quando pubblicammo il libro, un'altra nipote mi disse: ma io ho anche delle lettere di mio nonno, 75. E quindi ho raccolto queste lettere, ho cominciato a trascriverle tutte, mi sono corsi parecchi anni, poi intanto appunto ho fatto il sindaco, ho fatto tante altre cose, andavo a scuola, ero insegnante, non è che avessi tanto tempo a mettere giù un libro. Ho raccolto il materiale, l'ho trascritto tutto, quando poi ho smesso di fare il sindaco, sono andato in pensione, ho ripreso quel materiale e l'ho rivisto tutto, rileggendo tutte le lettere e confrontandole con quello che avevo fatto, con quello che avevo scritto, per evitare errori evidentemente. Poi ho lasciato lì il materiale. 2 anni fa, come centro culturale, proprio nel centenario della Prima Guerra Mondiale, abbiamo deciso di pubblicarle. L'editore, l'Araba Fenice, è stata d'accordo, è stata interessata a questo argomento, e quindi ho avuto la fortuna, l'onore, il privilegio di pubblicare queste lettere, questo libro, ed ecco questo libro che ha un titolo: Cara Marietta Amatissima. Sono le parole con le quali si apre una lettera che adesso andremo a leggere. Ecco, due parole sulla storia di questo personaggio in guerra. Parte il 13 maggio del 1915, arriva in zona di guerra, in Friuli, il 28 di maggio. Entra in trincea il 7 di giugno alle 5 della sera. Ce lo scrive in una lettera l'anno dopo. Preciso, la vita di trincea e soprattutto la vita in prima linea era una vita indimenticabile, indubbiamente, soprattutto nelle prime settimane di guerra. Combatte in prima linea, quindi a contatto diretto con gli austriaci, fino ai primi di agosto, dopo la metà di luglio. Poi si fa una ventina di giorni di retrovie per ritemprare le forze, viene rimandato in trincea ai primi di agosto e viene ferito gravemente. Dal Friuli viene trasportato a Pistoia, all'ospedale militare di Pistoia, non sappiamo per quale motivo, e qui si farà la convalescenza, ritornerà a Sommariva per un po' di tempo per continuare la convalescenza, spera di non essere più mandato in caserma, ma purtroppo questo sogno non si avvera. Verrà mandato soltanto a Cuneo, di lì a Tenda, a fare il caporale istruttore delle reclute. Pensava di fare la sua vita tranquillo da istruttore a Tenda, ma nel novembre del 1916 un'altra volta viene mandato in prima linea e si farà gli ultimi 2 anni in prima linea. Lascerà definitivamente il fronte il 25 marzo del 18 per tornare nuovamente a Tenda da sergente a fare istruzione a quelli che lui chiamerà i bimbi del 1899 e del 1900. E finirà la sua carriera militare come sergente istruttore. In realtà, dopo la fine della guerra, farà domanda per essere impiegato come boscaiolo a Briga. Andrà sulle montagne a tagliare legna. E lì riceverà il 28 dicembre del 1918 il congedo, che è datato 31 dicembre. Anche l'ultimo Natale gli negano, però ritornerà a casa e vedremo come. Bene, allora, questa è l'inquadramento della figura. E qui lo vediamo in una foto con col suo piccolo gruppo. Lui è sergente, questo qui, sergente istruttore a Tenda. Questo è il suo portafoglio di guerra. È un bellissimo oggetto, quando l'ho preso in mano mi ha dato i brividi, perché è un portafoglio, vedete, in tela, cucito, ricamato dalla moglie. C'è scritto Sommary Vaperno, 1879, sergente Perrino Gabriele, secondo Alpini, e il foro per lasciare in evidenza la fotografia. Le fotografie saranno importanti in questa storia. È un portafoglio che custodisce gelosamente una delle nipoti. È proprio così, blu, molto bello, perfettamente conservato, gelosamente custodito, indubbiamente, dalla nipote. Allora, questa è la prima lettera di questo lungo epistolario. Vedete la data, 16 maggio 1915. È partito da Sommariva il 13, la prima lettera arriva da Dronero, dove i soldati della provincia di Cuneo si erano radunati per partire per il fronte, quindi la prima lettera non è molto significativa, non è così importante, è importante per la data, indubbiamente, perché segna l'inizio della sua storia. Molto importante, evidentemente, è questa lettera, che è datata 23 maggio 1915 ed è spedita, come qualcuno in fondo sottolineava, il 24 maggio del 1915, il giorno in cui scoppia la Prima Guerra Mondiale. Quindi è un documento a suo modo significativo. Ancora più significativo perché questa lettera rappresenta, secondo me, quello che era e doveva essere, e sarà purtroppo, per tutti coloro che, chiamati alle armi, esprimono come sentimenti quando lasciano la casa. Questa lettera la leggiamo, non tutta perché è molto lunga, sono quattro facciate, vedete, scritte con una grafia perfetta. Alle scuole elementari di 100 anni fa si insegnava calligrafia, e quindi tutti i nostri nonni, le nostre nonne, i nostri papà, nel mio caso mio papà scriveva così, ecco, e le nostre mamme scrivevano così, perché si imparava a scrivere così. Adesso alle elementari purtroppo non riuscite più, ecco, si scrive come si può, vero? Comunque, ma è anche giusto, però noi abbiamo dei documenti molto belli. Allora, questa lettera, appunto, quattro facciate molto, molto fitte, è molto importante, e andiamo a leggerla perché introduce quello che è un argomento di cui io voglio parlare questa sera, cioè le partenze e gli addii. Che cosa significavano, che cosa provocavano nei soldati le partenze, gli addii da casa, in questo caso per la guerra, in altri casi al termine delle licenze. Allora, la lettera numero 1.
La leggerà Samuele.
Grazie, anticipo. Ecco, è molto bello che ci siano altre voci che leggano, e quindi...
Ecco,
il facchino.
Ciao. No, io sto dimenticando di stare qua, no?
Sì,
tu non volevo...
No, ma non abbiamo ancora iniziato, così puoi bere.
Come acqua, cisterna?
Ma se non abbiamo solo più acqua.
A crisi. Salute.
Prego.
Ciao.
Dronero, 23 maggio 1915. Cara Marietta amatissima. Bisogna che tu ti faccia un cuore eroico, perché purtroppo non posso più illuderti. Forse lo sentirei già sui giornali e sulle bocche di tutti. La guerra è scoppiata, oppure è sull'orlo di scoppiare. Col cuore veramente stracciato dal dolore, devo annunciarti la prossima nostra partenza. Ma speriamo ancora che noi, come vecchi per ora, anzi, i più vecchi, non ci manderanno direttamente al fuoco, e chissà che quando ci toccherà a noi ci sia già una completa vittoria. Dunque fatti coraggio, Maria, se non vuoi che muoia di crepacuore prima che giunga sul posto della guerra. Fallo anche per le nostre due bambine, care angiolette. Non posso più scacciare il pensiero del giorno che son partito, quando la cara Agnesina è venuta a portarmi quelle pastiglie nella corte di Colis, non mi lasciava più andare da Bermano. Ho dovuto fare uno strappo al cuore per dirgli: va a baciare mamma per me. È partita guardandomi e singhiozzando. Oh sguardo, oh lacrime, come sono state cocenti per me. Mi sembrava che mi scoppiasse il cuore. Mi rammento ancora l'ultimo sguardo che ti ho rivolto quando sventolavo il fazzoletto. Chissà se avrei ancora la fortuna di abbracciarvi tutte e tre, o cara Marietta, Agnesina e Maria, come mi sento ora che vi amo e che ci tengo alla vita per voi altre, e perciò mi sforzo e faccio anche l'impossibile per farmi coraggio. E così vi prego, anzi vi scongiuro, a fare il simile voi. Solo con questo mezzo si potremo rivedere. Mi sono raccomandato anch'io alla Santa Vergine dell'Annunziata. Subito dopo mi sono sentito più tranquillo e mi è parso di sentirmi dire che la fortuna mi arriderà. Oh, che festa che faremo poi! Sarà la più bella di mia vita. Non cessate di pregare e vedrete che saremo esauditi. Quanti auguri, quante acclamazioni, quante feste ci fanno il popolo, quanti evviva! Ma tutto ciò scompare quando penso a voi altre tre, perché voi siete per me più che l'Italia, più che tutto il mondo, più che mille mondi.
Ecco, da questa prima lettera capite lo spessore anche, virgolette, culturale di questo personaggio, no? Ci sono delle bellissime immagini e dei sentimenti molto ben espressi in un italiano che indubbiamente è notevole, ripeto, per un contadino che ha la seconda elementare. Ecco, è una lettera però che io ho scelto proprio per indicare quella che poteva essere, quello che poteva essere la lacerazione degli affetti nei soldati e nelle mogli e nelle figlie quando si partiva. Questa è la lettera della partenza per la guerra, ma il tono non è molto diverso il 15 dicembre del 1915, quando lascia la casa al termine di una licenza. Dice: come mi fa pena il distaccarmi da voi. Facevo tutto ciò che potevo per non piangere, per non farvi soffrire di più. Ma come il mio cuore soffriva, pareva volesse uscire dal petto. Sembra ancora di vedere corrermi dietro le care piccine piangenti. Sembra ancora vederti te sulla porta di Cichina a fare sforzi per non piangere, per non rendermi tanto amare la mia partenza. Ma io comprendevo tutto il tuo dolore. Sentivo che anche il tuo cuore era oppresso da singulti. Singulti, parola che non è che fosse all'ordine del giorno. Un'altra volta, un ritorno al contrario. E la moglie e le figlie, sono la moglie e le figlie che lasciano lui. Sono andate a trovarlo a Cuneo. Somma Riva dista da Cuneo 60 chilometri, noi adesso impieghiamo un'ora. Ecco. Allora si partiva da Somma Riva col Biroch, si andava a Bra, treno, Cuneo, e queste tre si fanno il viaggio in giornata. I treni erano puntualissimi, i Biroch anche. Ecco. Lasciano il papà e il marito alla stazione di Cuneo. Il giorno dopo lui scrive: non mi dimenticherò mai del dolore estremo, straziante, che provai ieri lasciandoti. Le vostre lacrime li sento tuttora, mi sembrano che mi cadono come pioggia di ferro rovente sul mio straziato cuore. Appena non vi ho più vedute, mi sono avviato in una viuzza di campagna e là, tutto solo, ho dato sfogo al mio pianto, unico consolatore. Ed avevo bisogno di piangere. Vi ho congedato più presto che avesse voglia, perché non ne potevo più. Se avessi tardato ancora a piangere, il mio cuore sarebbe scoppiato. E ancora, siamo addirittura alla fine di aprile del 18, lui è tornato dal fronte, è di nuovo a tenda, però la lacerazione delle partenze è identica al primo giorno. Il dolore che provai ieri nel lasciarti, tu sola lo puoi immaginare. Non piansi, perché anche le lacrime pare si siano disseccate nelle occhiaie. ma nello stomaco sentii e sento tuttora un vuoto che non si colmerà più finché sarò con voi e per sempre. Ecco, questo è, sono alcuni esempi di quel capitolo che ho dedicato appunto alle partenze e agli addii. È chiaro che questi sentimenti appartengono non a Gabriele Perrino, non a un contadino del Roero, ma a tutti i soldati di tutte le guerre, di tutti i fronti. Ecco, un altro capitolo molto importante che ho intitolato Vita di trincea cerca di mettere in evidenza qual è il rapporto del soldato normale, dell'alpino, lui aveva i gradi di caporale quando va in guerra, con la trincea, con la guerra. Ha annunciato che va in guerra appunto con la lettera che abbiamo letto prima, e poi ci sono molte osservazioni da fare su questo aspetto. Innanzitutto, all'inizio della sua storia con la guerra, del suo rapporto con la guerra, non c'è il rifiuto della guerra. E questo credo valesse per quasi tutti i soldati che andarono in guerra a combattere sulle trincee del Carso o in Friuli, del Carso, così. Infatti, dice in una lettera del luglio del 1915, non è ancora stato ferito, è tornato nelle retrovie per riposarsi, scrive, dopo 40 giorni di trincea era giusto qualche giorno di riposo. Dico che abbiamo passato giorni tristi, fatiche, disagi, freddo, pioggia. Tra parentesi, sappiamo che le prime settimane di guerra sono proprio caratterizzate da un clima inclemente. I soldati italiani devono far fronte non soltanto ai nemici, ma a un tempo veramente terribile. E lui ce lo dice, ma si sopporta tutto con rassegnazione, parola tante volte ripetuta, speranzosi che ciò che facciamo resterà utile alla nostra cara patria. Si spera sempre in bene e poi se va male, pazienza. Così vuole il destino e così ci chiede la madre patria. Quindi in questa letterina del luglio del 15 dice madre patria, la cara patria, ci chiede un sacrificio e se il sacrificio sarà anche quello della vita, pazienza. Noi combattiamo per un qualcosa di superiore. Quindi vedete, non c'è il rifiuto della guerra. Addirittura c'è la consapevolezza di combattere per una causa giusta. Qui non c'è divertimenti di sorta, salvo qualche passeggiata su per la montagna per poter vedere da lontano le belle città trentine, per le quali tanto si combatte per poterle redimere. E chissà se potremo arrivare al nostro scopo. Queste sono parole non del 15, ma del 17, due anni dopo, quando ne hanno già viste di tutti i colori. Nel 16 c'è stata la grande avanzata sull'altipiano di Asiago degli austriaci e il fronte italiano ha rischiato già di cadere nel 16, non quando ci sarà Caporetto. Poi c'è la resistenza. Nel 17 però il soldato capisce che stanno combattendo per una causa giusta, per le belle città trentine, per le quali si combatte, attenzione, il verbo è importante, per redimerle, per liberarle dal giogo straniero. Quindi c'è sostanzialmente molte volte l'accettazione, la rassegnata accettazione di quella che è la situazione. È fortissimo nel soldato italiano il senso del dovere, si combatte per la nostra patria, la patria ci ha chiamato e noi andiamo a offrire la nostra vita, i nostri disagi, le nostre fatiche e così via. Però quanto pesa questa guerra? A mano che i mesi passano, le settimane passano, la guerra diventa sempre più pesante. Oh guerra, guerra, quanto sei brutta e crudele, quanti strazi, quante fatiche, dolori, lacrime, stenti e trepidazioni si racchiudono in questa parola, tra virgolette, guerra. Speriamo che finisca presto e così si aggiusta tutto, perché quando ci sarà la pace, ci sarà la tranquillità e con la tranquillità non si conosce miseria. Le miserie ci sono anche nell'abbondanza senza pace. Il buon senso contadino che si rende conto che solo nella pace si vive bene, magari, dice in un'altra lettera, magari mangiando soltanto pane e cipolle, ma si vive bene. preferisco, dice in una lettera, preferisco stare a casa a mangiare pane e cipolle che stare qui a mangiare cervelli di canarino, dice. Ecco, ecco. Allora, e a poco i giudizi sulla guerra si fanno sempre più pesanti. Beh, non sulla guerra in sé, ma sui responsabili della guerra, evidentemente. Non su quelli che, come lui, sono al fronte, i suoi superiori, il capitano, il tenente, il maggiore, il colonnello, che vanno come lui all'assalto, che sono in trincea, beh, questi sono definiti così. Qui tanto è al pericolo un semplice soldato come è al pericolo un tenente. Siamo tutti uguali, tutti nella stessa bagna. No, se la prende con quelli che sono lontani, che sono a Roma o che sono al sicuro molto lontano dal fronte, nel Veneto oppure in Lombardia. Quando finirà questo tormento? Che peso dovranno avere sulle coscienze gli autori di questa guerra? Maledetti loro e il loro Trento e Trieste. E qui parrebbe una contraddizione con quello che abbiamo detto prima. Le belle città trentine per le quali combattiamo. Qui però, secondo me, poi ognuno dà la sua interpretazione, Trento e Trieste non sono le due città, le belle città trentine e del Friuli, ma è lo slogan che i guerrafondai utilizzavano per convincere i soldati a combattere e a continuare una guerra assurda. Quindi è contro lo slogan che ce l'ha il buon Perrino. Ha sciagurati quelli che gridavano e gridano tuttora viva la guerra. Se provassero 24 ore qui, sicché gli andrebbe via la voglia. Ma coloro non sanno e non verranno mai a sapere e neppure farsi un'idea del dolore fisico e morale che soffre un soldato che abbia un cuore e non una pietra al posto. Quindi i caporioni dovrebbero venire qui nelle trincee per capire cos'è la guerra. Nell'epistolario si oscilla spesso tra la speranza e lo scoraggiamento, però Perrino è per natura un ottimista. È un contadino delle nostre terre e noi sappiamo che i contadini delle nostre terre sono per natura sostanzialmente ottimisti perché leggono i segni della natura che li circonda. E lui era un contadino e porta la sua esperienza di contadino anche alla speranza che la guerra finisca con delle immagini molto belle. Sono ancora 2 mesi nei quali maturano tutte le frutta, fino alle nespole, fino ai pucciu. E finirà anche la guerra. Ecco, se immagina il pucciu, ecco. Oppure, cara moglie, la scintilla della pace è stata gettata. Siamo ai primi di gennaio del 17. È vero che non ha trovato un pagliaio, ma bensì un mucchio di legno verde. Ma pure credo che non si spegnerà più, ma riscaldandosi a poco anche il legno verde brucia. Lui che aveva bruciato chissà quante volte i rami dei suoi boschi i tralci delle sue vigne, sa che anche il legno verde brucia, basta avere pazienza e quindi anche la guerra finirà. Spera che finisca nel 17 quando Papa Benedetto XV invia la famosa nota a tutte le superpotenze affinché cessino l'inutile strage, come la chiama il Papa, e Perrino dice: questa sera ho letto sul giornale che il Papa vuole mandare una nota alle potenze per la conclusione della pace. Che sia vero, che sia il Signore che per bocca del suo rappresentante voglia far capire al mondo che è ora di cessare una così orrenda sciagura. Il Papa diceva inutile strage, lui dice orrenda sciagura, terribile conflitto, e comincia a usare delle parole molto più pesanti. Tra l'altro molte di queste sono censurate, perché tutte le lettere, tutte, a parte quelle che vengono a casa attraverso gli amici, hanno il timbro verificato per censura, per cui i soldati dal fronte non potevano scrivere quello che avevano nel cuore, scrivevano quello che riuscivano a scrivere e quindi... Ecco, Caporetto. Caporetto è una notizia per loro. Lui nel 17 è sul fronte del Garda, sulle colline intorno al lago di Garda. Quindi viene a conoscenza dei disfatti di Caporetto dalle notizie che arrivano di trincea in trincea. Il 31 ottobre del 17 alluda Caporetto e la settimana dopo Caporetto. Speriamo sempre in bene, ma sembra che l'affare si faccia molto serio. Tutto lì, non poteva dire di più. La moglie da casa chiede notizie sul perché molti sommarinesi, pensate che, una parentesina, il nostro paese nel 1915 contava circa 2500 abitanti, era un paese un pochino più piccolo di quanti sono adesso gli abitanti. Nel periodo della guerra 500 sommarinesi furono chiamati al fronte, un numero spavento, ma penso che il rapporto sia anche qui a Cisterna, era quello, quindi 500 dei 2500 abitanti, tenendo conto che dei 2500 abitanti metà erano donne, più della metà erano donne, quindi era una percentuale altissima.
Eravamo più giovani, tutti gli italiani erano più giovani.
Sì.
Oggi siamo tutti vecchi, non avere nessuno in fronte.
Però
prenderemo questa comunità.
Comunque era un numero esorbitante. Molti di questi non scrivono più. La moglie dice, come mai? Secondo te perché i sommarinesi non scrivono più? La risposta di Perrino alla moglie è terribile nella sua stringatezza. Mi dice anche che molti di Sommariva non mandano più sue notizie. Purtroppo non potranno più. Punto. Ma battaglie come questa non ne sono mai state dopo che mondo è mondo. Di più non può dire, però dice molto, queste frasi dicono molto. Bene, e poi allora se la prende con quelli che continuano, nonostante Caporetto, nonostante tutti i disastri della guerra, continuano ad inneggiare la guerra. E ce ne sono ancora che osano dire che questa guerra era necessaria, vigliacchi. Ma però sono solo i teppista e di senza cuore. Cara moglie, se alle volte vi fosse ancora qualche volontario, dille pure che qui c'è posto per tutti e credo che in poche ore gli passerà il volontariato. Ecco. L'estate del 18, sappiamo, vede effettivamente dei segni per la fine della guerra. La guerra finirà a novembre, lui però non sarà più al fronte, l'ho detto, sarà a tenda ad addestrare i bimbi del 99, che partiranno ancora, e quelli del 900. Questi soldatini, è vero che hanno finito l'istruzione, ma sarebbe un vero disastro mandare dei bimbi così al fronte. Sarebbe voler fare un vero spreco di vite perché non hanno cognizione. Scartabellando tra le lettere di Perrino, ho trovato anche una cosa che mai più mi aspettavo. In una lettera cita proprio mio nonno. Mio nonno aveva 18 anni, era dalla classe 900 ed è una sua recluta. E dice, oggi ho fatto istruzione e c'era anche Mate Pussa. Mio nonno, Pussa, Mate Pussa, il soprannome era Pussa della mia famiglia. Ho visto Mate Pussa, quindi ho trovato anche mio nonno. E ho trovato l'altro mio nonno che ha scritto un biglietto a Perrino. Erano molto amici, anche mio nonno era al fronte. E così sono cose che riguardano anche la mia famiglia. Bene, chiudiamo questa parte con un'altra lettera molto bella. Già il 18 dicembre del 1916 Perrino si augurava di passare il Natale a casa. Purtroppo però dovrà ancora passare quello del 17 e quello del 18. Nel 16 scrive un bigliettino alla moglie bellissimo. Spero che sia l'ultimo Natale che passo lontano da te e da tutta la famiglia. Se avremo la fortuna di rivederci, come spero, festeggeremo il Natale anche in estate. Ed il ceppo arderà di fiamma d'amore e non si spegnerà mai più. Anche l'ultimo Natale, quello del 18, ripeto, non potrà passarlo a casa, ma gli è già arrivata la notizia che comunque sarà un Natale diverso. E lo vediamo in questa bellissima cartolina postale. È brutta come cartolina postale, macchiata, ne ha un po' di tutto, però è una cartolina bellissima, perché è l'ultima che scrive dalla vita militare. È datata Briga Mare, 15 dicembre 1918. E adesso la leggiamo, è la numero 3. È di una grandissima intensità, vi voglio soltanto farvi notare lo stile con cui scrive a casa le sue emozioni e i suoi sentimenti. E io ecco, sottolineo i passi importanti quando si leggono.
Legge Mario.
Mario.
Briga Mare, 15 dicembre 1918. Carissima moglie, rispondo alla tua lettera dell'8 corrente con questa semplice cartolina che forse, senza sbaglio, sarà l'ultima che invierò della mia vita di venduto.
La mia vita di venduto, eh?
Ora non lo è più. L'ora sta per scoccare. L'ora della liberazione. Il giorno tanto sospirato. La notizia che fa piangere di contentezza è giunta. Chi avrebbe detto un anno fa, proprio in questi giorni, quando era la distesa del Grappa e che scrissi raccomandandomi le care note? Chi l'avrebbe detto che di qui a un anno, nei medesimi giorni, riceverai l'annuncio del congedo? O giorni tristi passati, o giorni beati che state per arrivare, o gioie che state per premiare le nostre pazienze e i nostri dolori, le nostre infinite ansie. Finalmente eccoli, che si approcciano a grandi passi. Pochi giorni, o cari tutti, ci separano dal momento solenne in cui ci rivedremo per sempre, per non lasciarci più. Credi, o cara Maria, che questa notizia mi fa versare copiose lacrime, ma lacrime di contentezza, lacrime rigeneratrici, lacrime che consolano i cuori, così duramente provati. Ma ora ciò che è passato, non pensiamoci più, e prontiamo i nostri cuori al più bel momento di nostra vita. Sì, cominceremo una vita nuova, non più affanni e disagi, ma affetti e carezze, reciprocità di amore e consolazioni. Non solo mi parranno ancora lunghi questi pochi giorni, finanche i minuti sembrano secoli, ma il tempo è galantuomo e trascorre sempre, e presto ci abbracceremo per sempre. Abbiti un acconto di baci e affetti, a te bimbe e famiglia, tuo Gabriele.
Avete visto, è una lettera molto intensa, indubbiamente, con delle bellissime osservazioni. Al di là del fatto che ci dice che nel dicembre del 1917 era alla difesa del Grappa, quindi non era al mare, era sul Grappa, ci sono delle espressioni, secondo me, di profonda poesia e di grande profondità affettiva. Allora, secondo capitolo che ho intitolato Di che reggimento siete fratelli, chiaramente prendendo da questa famosissima lirica di Ungaretti. Ungaretti, grande poeta italiano, vive come Perrino, lo accosto un po', forse qualcuno mi sgriderà, ma non importa, vive come Perrino l'esperienza della guerra. Lui però è un grande poeta, un grande intellettuale, tra l'altro volontario, va in guerra volontario e scopre però Ungaretti in guerra, tra le tante cose, proprio la fratellanza, e scrive questa lirica immortale che appunto è un inno alla fratellanza. E già, perché anche Perrino nel suo piccolo scopre le stesse cose. La fratellanza, la solidarietà dell'uomo verso l'altro uomo, che si fa sofferenza da spartire con gli altri, con i suoi compagni, con quelli che non si conoscono, ma che come lui vivono al fronte, addirittura per i quali si può sacrificare quello che è il tesoro più grande di cui dispone, non sempre, un soldato, la licenza. Pensate, ai battaglioni di complemento non gli concedono licenze perché hanno da mandare tutti quelli che sono al fronte, e danno ragione, perché gli spetta più degli altri. È il soldato che sogna la licenza, ma che dovendo scegliere tra la sua licenza e la licenza del cognato, in questo caso, Tumblot, che era da un anno che non veniva a casa, un anno, è tanto un anno, dice, è giusto che sia così, è giusto che venga a casa chi da tanto tempo non viene a casa o chi è al fronte, noi siamo soltanto a tenda, e così via. Salto un po' per accorciare, va bene.
No. Interessantissimo, ci mancherebbe.
C'è un discorso di solidarietà nei confronti dei propri compagni che sono al fronte, in prima linea. Che fortuna ho trovato nell'essere qui al riparo. È vero che sono sopra una fienaia, ma mi sembra un letto col baldacchino e non mi lamento. Oggi piove di nuovo, che giorno lungo, lo stare qui tutto il giorno rinchiuso. Eppure ancora bella grazia, al pensare a quelli che sono in trincea con questi tempi, fa venire la pelle d'oca. Ecco la solidarietà semplice dell'uomo all'altro uomo. Solidarietà, per esempio, è partecipare al dolore di una famiglia che non si conosce, ma che sta soffrendo. Questa mattina sono stato comandato di picchetto alla sepoltura di un soldato che è morto qui all'ospedale. Era di Lamorra, era del 77° Alpini. Come mi ha fatto pena, era ammogliato con 3 o 4 bambini. Solidarietà è mettere la propria capacità di lettore al servizio di un compagno analfabeta o semi-analfabeta. È arrivata una lettera in trincea a un compagno che si chiamava Pinotu di Beneti, Giuseppe Viale, era un sommarivese anche lui, e ci descrive Perrino che cosa è successo. Carissima moglie, per darti una prova del come la posta dei nostri cari ci consola, ti dico che ieri Pinotu di Beneti ha ricevuto una lettera da sua moglie, nella quale risultava anche uno scritto della sua bambina. È stato talmente commosso che aveva le lacrime agli occhi e mi ha pregato di leggergliela 4 volte. Ecco qui l'umanità, che si fa veramente vicina a chi è più debole. Pinotu non sapeva leggere, lui gli legge quel bigliettino, forse il primo che la bambina aveva scritto al papà, e l'altro ha le lacrime agli occhi e gli chiede di rileggere, e lui la legge 4 volte. E lui aveva una voglia matta di leggere le sue lettere, però ecco il rispetto per gli altri. Per esempio, la solidarietà è rispetto per il dolore di un amico, e qui è lui che prova questa situazione. Di ritorno da una licenza, lui con altri suoi compagni di caserma, di Sommariva, sono sul treno che vanno verso Cuneo. Cantano, ridono, tirano fuori dal tascapane bottiglie, dice una più buona dell'altra, dolci, ma a un certo punto i suoi compagni vedono che lui non è contento, non è felice. Ma poi, vedendo che ero troppo afflitto, hanno creduto bene di rispettare il mio silenzio. Ecco, salto e vado a leggere quello che per me è il massimo della umanità, della fraternità, della condivisione. Siamo il primo di novembre del 1916. 10 giorni dopo partirà di nuovo per il fronte, lui non lo sa ancora. Giorno dei Santi. Entra nel cimitero di Tenda. Adorata moglie, quest'oggi sono stato a visitare il cimitero di Tenda e qui pregai per la tua cara mamma e pregai anche per quei morti che nessuno pensa a loro. E spero, se avrò la disgrazia di morire in paese straniero, qualche anima buona pregherà anche per me. Però questa non è la mia intenzione. Cioè, è molto ironico, però quello che conta è tutta la frase precedente, perché qui c'è l'umanità, c'è Foscolo, ci sono i sepolcri, c'è il senso profondo di che cos'è la tomba. La tomba non è soltanto qualcosa che si va a visitare il giorno dei santi, la tomba è quello che ci lega ai nostri cari. E Foscolo dice il legame con i nostri cari si attua attraverso una tomba sulla quale si va a pregare, sulla quale si pianta un fiore, sulla quale c'è un nome. Questo è Foscolo. Perrino probabilmente non aveva letto i sepolcri, non lo sappiamo, magari in seconda elementare si leggevano anche i sepolcri 100 anni fa, non lo so, però scopre la stessa identica situazione dell'anima di Foscolo. Siete d'accordo? Leggendo questo a me ha dato questa impressione. Ecco, c'è anche la partecipazione nei confronti degli austriaci, quando dice siamo tutti stanchi, ma i nemici più di noi, non ne possiamo più, tutti, non soltanto noi, ma anche i nostri nemici. Bene, questo bigliettino l'avevo messo lì, ma non mi sono fermato, è comunque il racconto di un momento in cui ritrova un vecchio amico di Sommariva, dopo tanti mesi si erano persi di vista, si ritrovano e passano il loro tempo a raccontarsi delle proprie mogli. Lo dice: cara Maria, nei prossimi giorni tu e Kathleenot avrete le orecchie che fischiano, perché i vostri mariti parleranno sempre di voi. Bene. Allora, qui vado molto rapido perché non conoscete la situazione, però un capitolo molto importante è dedicato al paese. Dalle lettere emergono degli spaccati di paese, emergono anche i volti brutti del paese, ci sono due lettere terribili in cui rispondendo alla moglie, lui se la prende e insulta pesantemente quelle donne che non si comportano bene. Cioè donne di Sommariva che, avendo il marito al fronte, lo tradivano. Le chiama belve, bestie. No? C'è tutta la storia del paese, tutte le notizie. Questa è una bellissima, l'unica fotografia, almeno al momento, l'unica fotografia che abbiamo del nostro paese nell'Ottocento. Quindi è una fotografia di fine Ottocento, bellissima. Questo è il nostro paese al tempo di Perrino. Perrino abitava 100 metri da questa piazza, questo è l'ingresso del paese nel 1909, ecco, o giù di lì, più o meno, siamo ai tempi della Prima Guerra Mondiale, questo è l'ingresso venendo da Alba, vedete una cartolina spedita nel 1904, e possiamo immaginarci che non sia cambiato molto nei primi decenni del secolo. Questo è un laghetto, 4.000 metri quadri, che c'era esattamente al centro del nostro paese, dove adesso, per chi è passato da Sommariva, c'è una grande piazza, c'è la caserma dei carabinieri, c'è la bocciofila, e c'era questo laghetto molto importante che era un po' il centro della vita anche economica del nostro paese, perché intorno al laghetto si faceva di tutto. Bene, qui è una cartolina postale della moglie. La moglie scriveva così, che dà delle notizie. Per esempio, sappiamo che ti diceva anche, in una lettera precedente, che è morto Paolo Colli. Colli, quel Colis di cui abbiamo parlato nella prima lettera, Paolo Colli, tutto insieme, ci fece impressione. Ecco, dice Colli è morto di infarto. Notizie che arrivavano al fronte. Un altro capitolo importante, il parroco del tempo, Don Almondo di Montadalba, che teneva un diario continuo attraverso il bollettino parrocchiale che usciva ogni 15 giorni e aveva una pagina intera dedicata ai soldati. Scriveva ai soldati, raccoglieva le loro cartoline, le metteva sul bollettino, ci dava purtroppo le notizie dei morti, dei feriti, quindi per me è una miniera incredibile di storia, di notizie. E scriveva personalmente a molti di loro. Questa, per esempio, è una cartolina postale che il parroco e anche il maestro di scuola, che era anche un passant, direttore della posta, quindi faceva di tutto, e così riceve questa lettera da mandare a Perrino e dice anche saluti a te, maestro da Como. Vabbè. Ecco, il parroco scriveva a tutti i suoi soldati, Don Almondo. Quindi un legame continuo con la terra, il paese. L'altro capitolo importante è quello della campagna. I contadini parlano di che cosa? Di campagna. Quindi sono tantissime lettere sue e della moglie, del fratello, che ci danno delle informazioni preziosissime sull'andamento del tempo, delle viti, degli alberi da frutta, se è brinato, se è gelato, se è nevicato, se fa sole, se piove, piove poco, piove tanto. Ecco, battiamo il grano e così via. Questa è una fotografia molto bella degli anni 40, in un momento di grande tranquillità e felicità, perché Perrino è questo signore qui, con questi baffoni notevoli, questo è il suo fratello Pietro da sposare, questa è la terza figlia, ne parleremo dopo, questo è il quarto figlio, Francesco, pensate, questa fotografia bellissima scattata, qui ci sono delle pesche molto belle, scattata in una vigna sua, sulla collina di Tavoletto, venne scattata poche settimane prima che questo figlio partisse per la Russia, da cui non fece ritorno. Quindi l'unico figlio maschio fu disperso in Russia. Di questo Francesco ci sono parecchie lettere dal Don, lettere che la cugina, cioè la nipote, conserva gelosamente, mi ha detto se vuoi te le do, le trascrivi, ha detto calma e gesso, però ci sono lettere molto, molto belle, ce n'è una stupenda, terrificante, bellissima e struggente. Allora, la famiglia. Passiamo a un altro capitoletto, gli affetti più cari. La famiglia. Oh, la famiglia. Chi può trovare la felicità senza la famiglia? È una domanda che si pone e la risposta se la dà. Nessuno può trovare la felicità senza la famiglia. La famiglia gli è sempre nel cuore. Lui segue passo passo i suoi cari dal fronte, dalla caserma. Pensa sempre, continuamente, oggi saranno lì, domani saranno lì, staranno facendo questo, col cuore vi sono vicino e mi pare di seguirvi passo per passo a casa, nella vigna. Penso a voi in questi giorni di immenso lavoro, come starete male, stanchi, madidi di sudore, spossati. La famiglia per il soldato italiano e per tutti i soldati è ciò che salva. Se non avessi nessuno, non mi importerebbe di andare all'assalto e di restare. Ma ci penso che ho una moglie, la famiglia, e tutto questo mi fa aggrappato alla vita. E guardate, questo è Ungaretti, lirica famosissima, Ungaretti che racconta di una nottata passata in una buca scavata da una granata, vicino, buttato vicino a un compagno, un massacrato, con la bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, dice Ungaretti, ho scritto lettere piene d'amore. E poi conclude, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. E Perrino ha detto, io sono aggrappato alla vita. Lo stesso identica immagine. Direi ancora più potente, perché aggrappato alla vita vuol dire proprio, ecco, non volersi lasciare andare. Quindi, bene, rapidamente, questo è un cognato. Qui è il fratello che gli scrive e gli racconta di come sta andando la campagna e così via. Il rapporto con i familiari. Col fratello è tipico di un contadino con l'altro contadino. Si danno consigli. Lui dal fronte dice quando devono vendere l'uva, quando non devono venderla, se devono fare del vino, se non devono farne, se devono vendere il grano e tutto. E l'altro gli risponde, obbedisce, perché Perrino era l'uomo capace. L'altro rapporto con i familiari è chiaramente con i genitori, col padre. È un rapporto tipico di inizio Novecento. Il figlio è comunque rispettoso del padre. In questo caso il padre è anziano e lui cerca di convincerlo a lavorare poco. Dice non stancarti, non strusarti, perché se ti ammali è molto peggio. Lascia che sia Pietro o Maria o tua moglie, cioè mia mamma, a lavorare. Tu sei stanco, hai lavorato tanto nella tua vita. Quindi gli chiede di non stancarsi troppo. Con la madre è il rapporto tipico di madre e figlio nella casa contadina di inizio secolo, e non soltanto di inizio secolo, per buona parte del Novecento. E c'è un rapporto di rispetto, indubbiamente. Ma c'è un momento in cui con la madre non è che entra in conflitto. Fa una scelta precisa. Tra suocera e nuora ci sono stati degli screzi. Capita nelle migliori famiglie, no? Marietta scrive al marito dicendo che la suocera se l'è presa con lei. E lui scrive, non a Marietta, ma alla mamma. È una lettera molto, molto furba all'inizio. Ogni tanto sento un imperioso bisogno di inviarti un mio saluto, non potendo di dare altre consolazioni. Ma spero che lo accetterai di cuore, perché questo mio scritto racchiude in sé tutto ciò che può inviare di augurio a un figlio alla sua cara mamma. Bella e saponata, la mamma, ce n'è una sola. Credo che anche te mi vorrai ricompensare col volerli sempre bene alla mia famigliuola e cercare di consolare la mia moglie, che tanto ne ha bisogno. Compatirai se involontariamente facessero qualcosa che non andasse tanto a genio, ma hai da sapere ciò che soffrono le persone che si amano ad essere forzatamente separate al pericolo. Cara mamma, mia moglie magari ti ha detto qualcosa che non andava, però devi compatirla, devi capirla. E in questa scelta tra la mamma e la moglie, sceglie la moglie. E non è da tutti, indubbiamente, questa è una cosa curiosa. Bene, Agnesina e Maria, le due bambine. Questa bellissima fotografia era quella che lui si portava nel tascapane e che faceva vedere a tutti, la faceva vedere alle dame di compagnia che lo assistevano all'ospedale di Pistoia. E dice, queste dame andavano in brodo di giuggiole vedendo queste bellissime bambine, dice, oh ma com'è possibile, come fa un uomo a sopportare questo dolore con queste due bambine così belle a casa? Bene, Agnesina e Maria sono chiaramente i suoi tesori insieme alla moglie, lo vedremo dopo, e pensa sempre a loro. E queste tre donne che sono a casa diventano per lui veramente motivo di vita. E abbiamo un'immagine, parecchie immagini, ma questa è bellissima. Quando sono estenuato da qualche fatica o per qualunque altra cosa, sento ancora in me un conforto, e questo conforto lo sento pensando a voi. E una visione mi viene e vi vedo accanto all'altarino, dice Artalino, tutte e tre inginocchiate a pregare per me. E questa visione mi segue ovunque, e anche nell'ora del pericolo pare che una voce mi dica: non temere di nulla, che sarai salvo. Qui abbiamo veramente la religione della casa e della famiglia che salva nei momenti in cui uno è estenuato da qualche fatica, una perpì. Ecco, quando uno non ne può più, ecco, che si aggrappa alla famiglia, al ricordo di quelle tre creature inginocchiate nell'altare che avevano in casa. Bene. Dunque. Ecco, qui c'è la lode delle bambine che vanno al catechismo, dice: sono molto contento del vostro interessamento nell'imparare alla scuola e anche al catechismo. Ma c'è questo biglietto molto bello, molto importante. 2 gennaio del 17, la moglie gli ha scritto una lettera chiedendogli l'autorizzazione a mandare la figlia più grande, Agnesina, a ripetizione. E lui scrive: carissima moglie, altro che contento che Agnesina vadi alla ripetizione. Fu sempre questo il mio pensiero ed è una cosa utilissima. Io non capivo che cosa fosse questa ripetizione e l'ho chiesto ad Agnesina. Ho intervistato sia lei che la sorella Maria circa 20 anni fa, sono morte l'ultima 10 anni fa più o meno. Ecco, una bellissima intervista tutta in piemontese, stupenda, ce l'ho registrata, l'ho anche sbobinata. Beh, ho chiesto a Agnesina: ma cos'è questa ripetizione? Ma noi ai nostri tempi andavamo a scuola fino in terza. Lei era del 6, mi pare, fino in terza, e io ero andato in terza, avevo il diploma di terza elementare, però d'inverno a Sommariva si faceva la scuola di ripetizione, cioè si facevano delle lezioni supplettive a pagamento. La mamma chiede al papà l'autorizzazione a mandare la figlia a ripetizione pagando quelli che insegnano ai bimbi di quarta e di quinta. E questo per un mese, poi rinnoverà per un altro mese l'autorizzazione, per dire come questo personaggio fosse comunque abbastanza avanti. Perché dice: fu sempre questo il mio pensiero ed è una cosa utilissima. Notate qui, verificato per censura, questo qui lo vediamo bene, questo è il timbro che si vede su quasi tutte le lettere. Ecco, la mamma scrive delle figlie, orgogliosa, in questa lettera c'è tutto l'orgoglio di una donna che racconta al marito che cosa fanno a casa. Beh, dice, ci dà anche delle informazioni interessanti. Dunque, qui il tempo ha cambiato quest'oggi che scrivo, fa una bellissima giornata, se volesse seguitare per qualche tempo così che ne abbiamo tanto bisogno. Pietro è fuori di sé, con queste viti dà sempre acqua, non cessa mai quando non piove. Io è 2 giorni che non li posso più andare a aiutare tra i bacchi e il gran fieno, tutta sola. Quindi la donna che curava l'allevamento dei bacchi e il fieno, il gran prato, invece l'uomo, in questo caso il cognato, che si occupa delle viti. Fortuna della cara Agnesina che gli aiuta già bene e la lodano molto. Ebbene, ci sono già ben utile tutte e due nei suoi piccoli lavori, anche che siano 2 figlie. Summar 2 figlie, ma ci danno un grande lavoro, un grande apporto. Qui salto tutto il discorso sull'apporto economico delle figlie, cioè delle bambine, dei bambini. Nella famiglia contadina del tempo c'è anche una cosa interessante, per esempio una parente della moglie chiede a Maria di lasciare andare a Torino Agnesina da serventa, aveva 11 anni lei, poteva fare benissimo la serventa, era brava Agnesina, lo sappiamo. Maria chiede il permesso al marito e lui dice: guai a te, altro che contento che Agnesina vada alla ripetizione. Vabbè, dunque se non hai bisogno a casa, chiedo scusa, ho sbagliato, rispondo, dove è andato? Non lo trovo più, pazienza. Riguardo ad Agnesina, mi rincresce molto per Rosa e mi associo al suo dolore, ma assolutamente non mi accontenterò che Agnesina ti lascia, anzi voglio che ti sia sempre vicino e che sia come il tuo angelo custode. È già troppo che sono staccata dal suo padre, dunque scrivile pure e dirgli che io non sono contento. Cioè non vende le braccia delle figlie, le figlie devono stare a casa. Allora, abbiamo parecchie altre lettere in cui si parla di questo apporto delle bambine all'andamento economico della famiglia. Qui abbiamo un esempio, è una cartolina postale scritta da Agnesina al papà, è la grafia tipica di una bambina delle elementari, giusto? Molto interessante questa parte, dove dice: questa mattina abbiamo condotto il vitello al peso ed è stato 34 miliagrammi. Abbiamo comperato un po' di fieno a lire 3 il miliagrammo. Spero che domani Luciu ci porterà i tuoi cari ritratti. Allora, la bambina di 10 anni, 11 anni, che scrive al papà facendogli il resoconto di quanto costa il fieno, di quanto pesa il vitello. Ecco, la donna di casa perfetta. È solo una figlia, come dice la mamma, però è una figlia che segue con grande passione l'andamento della famiglia. Beh, salto alcune altre cose e vediamo all'ultimo. Che ore sono? Fino a che ora?
Non abbiamo radio, in genere
un'ora. Quando sentiamo il gallo cantare forse sei andato un po' troppo avanti.
No, ma quasi finito, eh. Beh, allora mi fermo ancora un attimo sulle due bambine. Ci sono dei momenti bellissimi come questo. Quest'oggi la nostra cara Mariuccia, quindi Maria, la piccola Maria, ricevetti la tua gentil cartolina del Cottolengo. C'è effettivamente tra tutti i documenti una cartolina con il ritratto del Beato Cottolengo. Qual gioia ha provato, sapendo che il suo caro papà si ricorda tanto delle sue piccine, tanto più della sua piccola Maria. Quella carta l'ha baciata più volte e poi se la pose nella cartella di scuola per farla vedere alle sue compagne che il suo babbo si ricorda di lei. Una bambina di 9 anni che è fiera del suo papà e che si vanta dell'amore del papà con le sue amiche. E un papà che quando riceve un pacco un giorno lo apre e resta senza fiato. Sono a ringraziarti del pacco che mi hai mandato, ma il più che mi fece pena è il vedere quei due uovi pasquali che mi mandano le care bimbe. Povere bimbe, privarsi così di questo dolce per mandarlo al suo caro babbo. Davvero non mi sono tenuto di piangere. Quindi, gesti semplicissimi di bimbe che rinunciano all'unico dolce dell'anno, probabilmente, all'uovo pasquale, no? Bene. Allora, veniamo all'ultimo capitolo, dei tanti che si potrebbero fare, che si potrebbero presentare, ma chiaramente non possiamo. Marietta, la moglie. Qui è in una immagine degli anni, fine anni 20, molto stanca, invecchiata precocemente. Tra l'altro, mi dicono, mi hanno detto le nipoti e anche le figlie, quando lei morirà, fine anni 50, io non l'ho conosciuta perché ero bambino quando è morta, ho conosciuto invece il marito, Gabriele Perin, me lo ricordo con questi baffoni enormi seduto in paese. Beh, quando è morta hanno trovato sul suo cuore le lettere del figlio Francesco dalla Russia, dal 43 in avanti, ecco, fu sempre questo il suo cruccio e si portò le lettere sul punto di morte. Ecco, quindi bellissima e tragica questa situazione, che non era soltanto sua, evidentemente, chissà quante mamme hanno fatto lo stesso gesto. Bene, allora il rapporto con la moglie. Marietta è non soltanto la moglie, ma è la sua amica più fidata. La sua amica più fidata, con la quale si confida, alla quale dice tutto, con la quale si abbandona completamente, per la quale vale la pena di non lasciarsi morire. Siamo nel 1915, 102 anni fa. Come te non ce n'è più nessune e mi rincrescerebbe il morire solo per non poterti più godere. Verbo potente, indubbiamente. Perché più passa il tempo, più ti conosco, più ti amo e più ti stimo. Come ora non t'ho mai amata. E la lontananza e la privazione di te mi sembra di vedere tutti i giorni accrescere le tue virtù, le tue doti e il mio amore per te. Ora ti amo proprio all'eccesso. Non verrò ad amarti di più perché non si può di più. Vorrei avere 100 cuori per donarteli tutti a te perché lo meriti e perché sei per me impareggiabile.
A Sanremo vince questa lettera.
Infatti, molte volte ci sono queste espressioni. E allora, ecco, c'è questa, una vera e propria complicità di coppia tra i due, che si fa anche codice cifrato, messaggi appunto in codice, come troviamo in questo bigliettino insignificante nel contenuto. Non dice niente, siamo il 7 di agosto del 17, leggendolo mi era sfuggito, vabbè, è una delle tante lettere di passaggio. Quando poi ho ripreso in mano tutto il lavoro per rivederlo, mi sono accorto che sotto alcune lettere ci sono dei trattini. Vedete, T, I, A, D, O, R, O. Sotto queste lettere c'è una frase che è: ti adoro perché sei la mia vita. Quindi un messaggio in codice. Perché in codice? Perché probabilmente queste lettere, queste cartoline, andavano in mano ai familiari, alla mamma, al papà, alle bambine. E allora tra i due si decide di fare questo, quindi ti adoro perché sei la mia vita. E lo stesso codice lo troviamo qui, in questo bigliettino, anche esso insignificante, ma dal grande significato storico. Qui non c'è una frase d'amore, ma c'è una informazione militare. Siamo sul monte Colbricon, siamo sul Colbricon. Lì per lì non avevo fatto caso a questa. Poi sono andato a cercare che cos'era il Colbricon, e beh, è una montagna alta 2700 metri circa, sulla quale si combatterono alcune delle più lunghe battaglie di posizione. Quindi le trincee nemiche erano a volte a 50 metri l'uno dall'altro, 100 metri. Lui dice: siamo sul Colbricon, quindi non va appunto al mare, va sul Colbricon. E lo comunica alla moglie. Attenzione, questa è una lettera, è una letterina che, se fosse stata scoperta, lo mandava dritto in prigione, se andava bene, perché dà un'informazione militare. Infatti è l'unica che ho trovato. È passata la censura perché probabilmente è arrivata a casa attraverso il corriere, un amico, altrimenti non passava probabilmente questa qui. Allora, ci avviamo alla fine. Ecco, c'è tra i due una, ho detto prima, una complicità di coppia, ma anche una espressione di affetti semplicissimi ma profondissimi. Lo leggiamo in questo bigliettino, senza data, era in un'altra busta, in un'altra lettera. Dice: ti mando, cara carissima Maria, ti mando questo coltello con la forchetta. D'ora innanzi, che andrai in campagna, ti sarà utile a mangiare l'insalata che ti piace tanto. Ecco. Regala coltello e forchetta perché la moglie ama l'insalata. Dice. Quindi un gesto semplicissimo, così come semplicissimo è il gesto che fa la moglie e che lascia senza fiato il marito. Infatti, un giorno, aprendo una lettera, il marito resta appunto senza parole e scrive alla moglie: ho aperto la tua lettera e la coprii di lacrime. Presi poi quel mazzolino e quanti baci li diedi e quanto piansi e sempre di nascosto. Quindi lei, tornando magari dalla campagna dopo aver mangiato l'insalata, raccoglie i fiorellini, fa un bel mazzetto, lo mette nella busta e lo manda al marito, il quale scoppia a piangere vedendo questo gesto semplicissimo ma di grandissimo amore che la moglie gli fa. Queste lettere, racconta la moglie delle sue peripezie per andare a raccattare un po' di verde rame, perché le viti avevano il marin. E dice: quest'oggi mi recai a Bra con la nostra cara Maria, che avevamo ancora qualche bozzoli da vendere. Sono andata ancora di più per cercare un po' di rame, almeno un 2 miriagrammi. Non ne trovai nulla in tutta Bra. Domani bisogna recarsi sino ad alba. Ne avevamo ancora un po' di quel vecchio e ne abbiamo preso 8 miriagrammi dal Bosio. Ora è partito tutto e il marin travaglia. Bellissimo, no? È il marin travoia, il marin travaglia. Ebbene, allora andiamo a concludere con l'ultimissima parte di questa serata. Le lettere che lui ha ricevuto da casa sono tantissime, sono talmente tante che occupano nello zaino un posto enorme, e lui deve decidere ottiene i vestiti, ottiene le lettere e decide di purtroppo bruciare le lettere. E allora racconta a casa, leggiamo la lettera numero, beh, non so se finire. Vabbè, no, leggiamo prima la lettera numero, chi è che legge la numero 4? Ecco, allora, leggiamo prima questa. Questa è una lettera molto interessante. Innanzitutto è proprio così, blu, colorata così. Scritta, tra l'altro, su carta blu con inchiostro blu. Non è di facilissima lettura, ma è bellissima perché è la lettera sulle lettere. Il soldato ci dice, ci racconta che cos'è la lettera per il soldato, per, non per lui, per Gabriele, ma per tutti i soldati del mondo.
Grazie a Psiche. Zona di guerra, 16-8-17. Carissima moglie, ricevetti questa sera la tua lettera del 10 corrente con una cartolina delle bimbe. E sia su questa che su quasi tutte le altre, mi dici di continuare sempre a scriverti sovente e dai ragione. Perché solo chi non si ama non trova un piacere nel ricevere sovente notizie dai suoi cari. Ma noi, al contrario, la corrispondenza nostra è ancora quell'unico conforto che si rallegra e ci dà vita. E per darti un'idea di ciò che vuol dire ricevere una lettera, ti descrivo qui l'ora della posta al campo. L'ora della posta è un sospiro per tutti. È, si può dire, la nostra sola preoccupazione. La posta. Bisogna sentirsi soli come si sente qui, per questi monti, per comprendere il valore di una lettera, magari di una semplice cartolina, con un telegrafico saluti e baci. Si vive nell'attesa, si lavora, si fatica, si soffre, sempre portando in cuore una punta di speranza, un'ansia per l'ora della posta. È l'ultimo pensiero nell'addormentarsi. Forse domani, chissà, domani. E questa illusione è l'anello, lega alla famiglia, alla terra lontana, che dà forza e pace, pazienza e coraggio. Domani. E forse per tanti sarà un disinganno nuovo, ma da esso sorgerà ancora la speranza, e così deve venire. E poi un bisogno del cuore, il potere da quassù sapere ciò che fanno i nostri cari e sentirsi ripetere che siamo vicini col cuore. Sapere che non solo vi ricordate di me, ma che pregate, pregano con te le bimbe, è un vero conforto. Già lo so egualmente che vi ricordate che pregate, ma voglio sentirmelo ripetere. Quando una ha ricevuto la sua lettera, ecco che è contento e scappa, e per un po' non si vede più. Scompare, va a nascondersi per essere solo, lontano dagli sguardi indiscreti, e vuole godersi da lui solo tutta la gioia. Si prende la lettera, si guarda l'indirizzo, il timbro di provenienza, si vede il nome del nostro paese, e quel nome da solo vuol dire tante e tante cose, ci rammenta, tante cose care. Si vede poi l'indirizzo, si conosce la calligrafia, e della moglie, delle figlie, del babbo, del fratello, della sorella. Non importa che i caratteri siano belli o rozzi, si sa che dei nostri cari, che è forse la mano che tremante esprime tutto il suo bene, tutto l'amore, tutto l'affetto.
Ecco, vedete, è una lettera nella quale Perrino descrive con grande capacità di osservazione, ma anche proprio di descrizione, quello che è il momento importante, solenne, determinante spesso nella vita del soldato, con delle immagini veramente belle. Allora, queste lettere però è costretto a bruciarle e quasi si scusa con la moglie e ce lo racconta in un'altra lettera più corta con la quale chiudiamo proprio il rito, purtroppo per lui, della distruzione delle lettere.
Ce la leggerà Antonio.
Zona di guerra, 24-2-1917. Carissima moglie e bimbe, oggi ho mezza giornata di riposo e voglio dedicarla tutta pensando a voi. Se fossi a casa, incomincio a fare delle belle giornate e faccio di qui tanti castelli in aria. Tutti i giorni penso sempre come sarete a tutte le ore e dico, a quest'ora fanno una tal cosa, a quest'ora faranno quest'altra. Di più poi alla sera dico, a quest'ora saranno mente che pregano per me. E mi sembra di sentire la tua voce che gli dici, e il Padre Noster per il tuo caro babbo. E mi sembra di vedere la piccola Maria con le mani giunte pregare con fervore. Ora ti dirò il perché ho dovuto bruciare le lettere che tenevo. Se avessi saputo di venire solo qui, le avrei ancora tenute. Ma siccome quando si parte non si sa mai dove si va, e perciò, non per il peso, ma il volume, tenevo un posto considerevole nello zaino e non potevo far restare altra roba. Perciò mi sono deciso a bruciarle. Credi che prima pensai bene, poi li baciai, chiusi gli occhi e le buttai sul fuoco. Non averla a male, cara moglie, perciò, perché il dolore che provai dopo basta a meritarmi il tuo perdono. Ne è vero che mi perdonerai?
Ecco, quindi brucia queste lettere e quindi da quelle volute di fumo che si alzano, però quelle volute di fumo non bruciano però un amore. Lui non ha più le lettere e come fa a consolarsi? Così. Sono poi contento degli elogi che mi fai delle care bimbe o come sono disperso anche di loro. Ma di più per te. Non mi sembra più di conoscere la tua figura e la rimiro sempre sulla tua fotografia. Fortuna che ho ancora quella e mi consolo così. Ah, quando avrò la fortuna di vederti, quanti baci ti andrò a dare. Ti stringerò stretta al mio ulcerato cuore che ha bisogno di parlare con te per rimarginare un po' le sue ferite. Basta. Beh, sì, in realtà ci sono ancora tanti altri capitoli, ma li lascio ai lettori che vorranno...
Però se riflettiamo un attimo adesso, un secolo dopo, come oggi sei al fronte e mentre sei al fronte mandi gli sms alla fidanzata, no, davvero, certo. Tutto questo è due guerre, adesso tutto questo non esiste più, le guerre di oggi non hanno più questa, non ci saranno epistolari della guerra dell'Iraq, delle guerre, perché c'è tutto l'sms,
difficilissimo,
tutto, difficilissimo. Non esiste più, perché non c'è più il modo di scrivere, c'è un quotidiano, stiamo andando a combattere, ho appena ucciso un iracheno, quello abbiamo visto nei vari film che abbiamo visto al cinema, no? Certo. Tutto questo mondo qua, che è veramente è un unicum. Ma che, no, ma nella seconda mondiale non c'è più questa lettera qua. La seconda mondiale non c'è la trincea. Certo. Cioè tu combatti, che so, due mesi in Albania, poi ti spostano, poi magari non c'è più il fronte, il 43 si è sfondato il fronte, le lettere non arrivano più. Quindi la prima guerra mondiale è stato un unico momento assoluto in cui alcuni sapevano scrivere, lui sapeva scrivere ma fa tantissimi errori ortografici.
Ah, certo,
no, è interessante che lui sa scrivere delle immagini poetiche straordinarie, ma se uno legge,
certo,
l'abbiamo lette giuste, ma non ha mai messo un accento sulla E. Se tu leggi non c'è mai l'accento sulla E, cioè voi maestre qua avreste...
Oh, la con l'H, non proprio. Esiste l'H, eh.
L'H, ma ancora mia nonna, una volta non si metteva l'H, mia nonna si metteva tutto fino...
No, ma si metteva l'H con l'accento.
Ecco, l'accento,
invece, no, è chiaro che io, trascrivendo le lettere, ho lasciato quello che ha scritto lui.
Quindi nel libro, se leggete il libro, non sono errori del tipografo o dell'editore. A volte ce ne sono, ma in questo caso qua, la moglie senza la G è perché sei la moglie senza la
o
G.
O cuore con la Q.
C'è cuore con la Q.
Nella stessa lettera ci sono cuori con la Q e cuori con la
quindi
C.
Quindi potranno dire dei tuoi studenti, ma io mi sentivo in guerra, oggi ho sbagliato perché mi sentivo combattuto e quindi ho sbagliato a scrivere, no? No, beh, secondo me comunque lui, tu dici, non so se ha letto Fossolo, comunque è uno che ha letto dei libri.
Sì.
Cioè, probabilmente lui comunque magari nella biblioteca del parroco ha letto, perché ha delle
no,
immagini...
No, nella biblioteca sua.
Ah, perché ha delle immagini poetiche straordinarie. Sì, sì, sì. Cioè,
allora, mi dicevano le figlie e poi le nipoti che lui, ancora da vecchio, leggeva tantissimo. Aveva un baule pieno di libri.
Sì, no.
E uno dei pochissimi, penso... abbonate a Gazzetta d'Alba nel 1915 di Sommariva Perno. È uno che leggeva regolarmente La Stampa, di seconda o terza mano, perché a Sommariva non arrivava La Stampa. La Stampa arrivava solo fino a Cornigliano. Poi lui aveva delle amicizie a Cornigliano e arrivava a casa sua, La Stampa. La Stampa che leggeva regolarmente in trincea. Pensate che quando va in trincea nel 15 chiede al fratello di fargli... di sottoscrivergli l'abbonamento al Popolo d'Italia, al giornale di Mussolini. Quindi si abbona al Popolo d'Italia. Due mesi dopo dice, non rinnovarmi più l'abbonamento. No, ma aspetta, un momento. Ma la motivazione è molto importante, perché è troppo interventista.
sì, beh, cioè, lo scrive. Fatto il cambio di certo. Cavallo, è stato pagato
prima
dalla
vuole,
Francia,
poi quindi. Dice no, è troppo interventista, cancelliamo il mio nome dagli abbonati.
Aveva una forte coscienza politica.
Oh, Crispa. Cioè, e non mica da tutti, eh.
Quando poi finisce l'ultimamente la briga, ho finito quella lì.
Di venduto.
La venduta di venduto è straordinaria quella lì. Sì, cioè, lì c'è anarchia, lì siamo insieme a Bakunin, insieme a leggere.
Ah, tra l'altro, questa lettera del venduto è molto importante perché quando la storia di questo libro è abbastanza interessante perché io l'ho lavorato a lungo, tra l'altro lui lo sa, l'ho proprio fatto io, impostato graficamente, è tutto mio, no? E per risparmiare i soldi, perché l'abbiamo fatto come centro culturale, quelli che abbiamo dato noi li abbiamo dati non in vendita ma dietro, come dice, contributo volontario, libero. E quindi per risparmiare soldi l'ho fatto tutto io, l'avevo già fatto, impostato, tutto a posto, era di, adesso questo è di 300, 200 e qualche pagina, era soltanto di 198 pagine, finito, posto, stava per andare in tipografia.
Sì, mi ricordo che c'è stato il momento di certo. Nuovo epistolario. Che
già,
arrivato.
Perché una sera ero in cantoria e dico ho finito il libro di Perrino, lì c'è una nipote. Oh, mio nonno, sì. Oh, ma io ho delle lettere. Come hai delle lettere? Questo è a gennaio del 2015. Sì, come hai delle lettere? Sì, sì, ho un po' di lettere di mio nonno. 42. Me le ha portate, le ho trascritte in 15 giorni, perché devo finire, 15 giorni, ma tra queste lettere ce n'erano alcune bellissime, e soprattutto quelle del 15 dicembre, che mi spostava di colpo di 2 mesi la storia, perché le prime lettere che avevo si chiudevano il 14 ottobre del 18. Poi non ce n'erano più. Questa, la più importante per me, perché chiude il discorso, poi dice la mia vita di venduto. Quindi è stata una fortuna. Per me ha voluto significare rinviare, lavorare molto di più, però è stato bene. Perché poi ho dovuto rifare anche la prima parte. Perché queste 40 o 41 lettere mi davano degli spunti che non conoscevo, quindi ho dovuto ampliare anche tutta la prima parte. Ho rifatto tutto il libro. Una bella cosa.
I familiari comunque erano contenti della pubblicazione?
Contentissimi, sì. Contentissimi. Infatti quando abbiamo fatto la presentazione c'erano tutti ed erano veramente contenti perché chiaramente, secondo me, valeva la pena, soprattutto per gli studiosi, perché gli studiosi qui troveranno moltissime informazioni. Qualcuno ha detto non lo pubblichiamo perché l'Istituto per la Resistenza di Cuneo, storico, non lo pubblichiamo perché non c'è la guerra. Non c'è la guerra, mica potevano scrivere i rapporti dei militari, le lettere dei soldati. La guerra c'è, bisogna leggerla con grande pazienza, no? Questa lettera non c'entra niente, una lettera dal punto di vista del contenuto insignificante.
Però
è bellissima perché è una lettera, è una pubblicità che la Ferrochina Bisleri, dunque, prima dei pasti bevete un bicchierino di Ferrochina Bisleri, tonico ricostituente. Sotto, a tavola bevete l'acqua di Nocera Umbra, sorgente angelica. Queste ditte mandavano al fronte queste carte illustrate splendidamente, fatte da lettera, perché vedete che hanno le pieghe, è piegate in tre. Dall'altra parte c'è l'indirizzo, c'è tutto, quindi i soldati mandavano a casa le lettere gratis e queste avevano la pubblicità gratis.
Pensiamoci un attimo, è la stessa cosa che noi quando apriamo il computer per scrivere una mail e ci compare per 10 secondi la pubblicità della Toyota, che non mica l'abbiamo chiesta, però intanto tu ti guardi Toyota e dici, è lo stesso concetto, il marketing però funzionava già.
Interessante, oggi, interessante no? Questa
cosa. Ma dato sulle lettere, adesso non so queste qua, noi abbiamo pubblicato anni fa il carteggio di un albese, Alba la Grande Guerra, di Giacomi, che era il marito di Nonna Genia, famosa Nonna Genia di cucina. Suo marito andò in guerra,
era un tenente.
E ci sono le lettere che scrive, originali, che io guarda che avevo, e che mi ha dato Antonio De Giacomi, e scrive alla fidanzata, non erano ancora sposati, era la fidanzata Nonna Genia. Ebbene, queste lettere qua, fa così, molto belle, da una parte disegnate, made in Germany. Cioè, noi facciamo la guerra, ma questi ci scambiavano, sì, mandavano il cargo con le lettere, tanto certo. Mandavano la Ghisleri, cioè, in realtà gli affari continuavano, tutte le lettere di Giacomi, made in Germany, cioè, arrivavano dalla Germania. Cioè, intanto noi ci scannavamo agli affaristi, chi se ne sbatte le balle?
Certo,
cioè, questi facevano gli affari lo stesso.
I pescicani di guerra c'erano.
Cioè, ed erano lettere fatte per la guerra, quindi certo. Non erano comprate prima, uno certo, stock certo. Comprato prima, no, erano fatte apposta per il fronte.
Per i soldati che li mandavano a casa.
Quindi cioè, c'era Gesù, e Gesù andava bene per i soldati tedeschi, i soldati, magari per i soldati slavi usava magari qualcosa che erano certo. Ortodossi, non so, però erano tutti uguali.
Certo.
Cioè, tu prendi, un epistolario di un soldato austriaco di Innsbruck, le stesse lettere che c'era uno di Cuneo. Tristissimo, però la realtà.
Io spero di essere stato interessante, questa è una storia bella, perché ovviamente è una storia così che... Valeva la pena
che
di essere
tornato, lui è tornato, tanti
lui è tornato, sì, sì, è tornato.
Stava bene, anche non ha avuto traumi.
A fare, sì. Aveva le sue ferite di guerra, però
è venuto a portarci un epistolario un mese fa un signore di Torino da pubblicare, e lui mi ha detto: su sei parenti che sono andati, questo suo nonno è tornato. Erano sei parenti, c'era uno zio, fratelli, cinque sono morti.
Ah, sì, sì.
Cinque, tu prendi una sfiga. Questo stesso, cioè, soldato Ryan e niente, che ho fatto cinque, sono sei, sono tanti.
Ma il mio paese, se una famiglia aveva tre figli per la prima guerra mondiale, tre figli che sono partiti per la prima guerra mondiale, tutti e tre morti.
Sì, sì, quindi bisogna avere fortuna. Purtroppo... Mio nonno è tornato, ragazzo del 99, un fratello è morto invece in prigionia in Ungheria. Erano certo. Quattro fratelli andati, tre sono tornati e uno è morto. E uno è finito, tanto uno è andato, riuscito ad arrivare sull'Ortigara, ecco. Quindi poco era sull'Ortigara, una notte sola, giusto per dire che l'hanno conquistato, sono andati in 20, sono arrivati.
A proposito di Ortigara,
Barbatettin si chiamava.
A proposito di Ortigara, ci sono delle domande? No, penso che non. A proposito di Ortigara, la mia serata finisce sempre così. Se avete ancora tempo, una. Ecco, lui porta i libri qua se qualcuno è interessato. Cane con la maschera antigas. Bene, allora.
Bene.
Chi vuole
proprio prendere?
Vi invitiamo al prossimo appuntamento l'11 di giugno. Proietteremo il documentario Gipo Zingaro di Barriera.
Ah.
con la
è bellissimo Caterina il Caterina Torino sì. Prima è eccezionale,
ha partecipato al Torino Film Festival e sarà ingresso, si pagherà il biglietto e tutto l'incasso andrà alla Fondazione Caterina Quarastino per un progetto legato al servizio degli occhi didattici. Il 17 invece giugno faremo una mattinata, un convegno sulla un progetto narrazioni museali digitali con un intervento anche legato alla comunicazione aumentativa legata all'open source, per cui c'è anche una parte didattica se qualcuno è interessato. Poi al 26, il 23 di giugno ci sarà la presentazione del libro
L'ultimo tuffo
di
Cagliotto?
Che è un libro su adesso non mi ricordo più il nome di questa persona che ha avuto questo incidente, comunque narra la storia di questa disabilità,
di questa via 20 anni, si è rotto la schiena, è rimasto disabile, adesso fa parte di associazioni per disabili, ONLUS.
Racconta la storia di questo uomo che sarà presente alla presentazione, la faremo al teatrino perché lui non riesce, è in carrozzella, quindi non abbiamo troppe barriere. Poi il primo sabato di luglio avremo una giornata filosofica, pomeriggio filosofico, e chiuderemo il nostro percorso formativo informativo. Grazie a tutti e soprattutto a tutto che è venuto da Imperia, uomo razzo.
Sì, no,
e chi vuole comprare
il proprio
direttamente
da
lui.
Temo che...